Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziamo questa settimana, offriamo questa Eucaristia in particolare per la pace e per tutti coloro che piangono e sono nel dolore, nei luoghi dei conflitti.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 19, versetti 7-12. Gli risposero i giudei: noi abbiamo una legge e secondo la legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. All'udire queste parole Pilato ebbe ancora più paura, entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? Gli rispose Gesù: tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare.
Parola del Signore.
Siamo davanti a Pilato e procediamo a piccoli passi. Difatti il brano di oggi riprende il versetto 7 che avevamo già letto e si ferma prima di leggere la reazione a questa, potrebbe essere anche una minaccia comunque, a questa espressione: non sei amico di Cesare. Vediamo in particolare i versetti di oggi, possiamo esaminarli da vicino, sono pochi versetti.
Ma io, l'ultima parola che viene messa oggi nella pericope di oggi, qui dice Gesù: se tu non avessi nessun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto, e poi aggiunge: e quindi chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande. Mi sembra che voglia dire che per Gesù c'è un potere dato a Pilato, ma questo è dentro il progetto di Dio che vada a finire così, che lui sia condannato alla morte di croce. Ma chi l'ha consegnato le sue mani? Io capirei così: chi l'ha consegnato non aveva ricevuto un potere dall'alto per questo, non era segnato che dovesse essere condannato. Cioè, mi sembra che voglia dire: chi l'ha consegnato è il Sinedrio, è in ultima analisi il sommo sacerdote, che in Giovanni è lui il grande primane, poi Caifa. Ma mi sembra che anche in questo caso qua si veda che per l'Evangelista, per le parole di Gesù, il potere del sommo sacerdote era per riconoscere, era un'autorità, una carica santa, una carica che fa profetizzare chi ne è portatore, ed è un ruolo che era per riconoscere il Messia, non per condannarlo e darlo nelle mani dei gentili.
La domanda di Pilato: di dove sei? Mi sembra che si possa intendere in senso profondo, perché Pilato fa questa domanda dopo che i giudei dicono: lui si è fatto figlio di Dio. E quindi mi sembra che la domanda di Pilato anche forse nella, anche nella sua intenzione, sia quella proprio di chiedergli, non se viene dalla Galilea o dalla Giudea, di dove sei, forse anche intendendolo come lo poteva intendere Pilato, con un sentire pagano, però di dove sei. Tanto è vero che quando la risposta di Gesù mi sembra implicita, quando dice: non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto, anche questo da intendere in senso forte, perché dice che Pilato, insomma, aveva paura. E poi Gesù parla a un livello non umano, perché dice: chi mi ha consegnato a te ha una colpa più grande. E subito dopo, al versetto 12, dice che Pilato cercava di liberarlo a quel punto. Quindi tutto l'andamento di questo dialogo mi sembra che sia nel senso di intendere la domanda di Pilato di dove sei, anche forse nell'intenzione di Pilato, seppure in senso pagano, intendere questa domanda in senso profondo di dove sei.
Non vorrei banalizzare, però a me questo di dove sei tu mi veniva un pochino, mi tornava alla mente invece la domanda che era stata fatta precedentemente dai discepoli: Signore, dove vai? Dove vai? E la risposta di Gesù: dove io vado voi per ora non potete venire, ma mi seguirete più tardi. Quindi il modo diverso di chiedere, no? Come chiedono i suoi apostoli, come chiedevano coloro che gli erano vicini e che avevano erano un po' nella sua onda, e di come chiede il resto del mondo: di dove sei tu? Cioè, questa domanda comunque lui non risponde. Ecco.
Ma in questo brano, in questi pochi versetti, ci sono tutti e due i capi d'accusa fatti a Gesù, rovesciati però, perché dicono: si è fatto figlio di Dio, si è fatto re. E Gesù non si è fatto figlio di Dio e non si è fatto re, ma come ha detto in tutto il corso del Vangelo, lui fa quello che il Padre gli ha comandato di fare e dice quello che il Padre gli ha detto di dire, e lui è il figlio di Dio ed è il re, come fin dall'inizio del Vangelo lo aveva l'Evangelista lo aveva messo in bocca a Natanaele, che dice proprio queste due cose: tu sei figlio di Dio, tu sei re di Israele. E poi c'è tutto questo discorso sul potere di metterlo a morte o di scioglierlo, dice Pilato, mentre Gesù nel capitolo 10 aveva detto: io pongo la mia vita, per questo il Padre mi ama. Io pongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma io la pongo da me stesso e ho il potere, e usa questo termine, il potere di porla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comandamento che ho ricevuto dal Padre mio. Quindi mi sembra che proprio in questi pochi versetti c'è una rivelazione molto, molto forte di Gesù, come vive lui e come rivela lui, e invece come lo intendono gli uomini che gli stanno intorno, su due piani completamente diversi. Il vero potere è quello che ha Gesù, perché questo è il disegno del Padre, che lui ponga la vita. e poi la riprenda, perché lui è figlio di Dio e lui è il re.
La domanda di Pilato del versetto 9, di dove sei tu, di cui si è già parlato negli interventi precedenti, a me veniva da legarla invece molto più, molto semplicemente, al dialogo che loro due, Gesù e Pilato, avevano appena fatto. Gesù gli aveva detto: il mio regno non è di questo mondo, io sono venuto nel mondo, cioè vengo da un'altra parte. Poi Pilato aveva tagliato la conversazione in maniera, come ho già detto, terribile secondo me, lo devasta con la flagellazione e poi tenta di riprendere il discorso. Di dove sei? Visto in questo modo, come nei fatti è veramente un momento in cui Pilato, oltretutto consapevole, come risulta, dell'innocenza di Gesù, rimane una figura terribile, al di là di chi, di altri che hanno peccati più grandi, ma così mi pare che Giovanni lo presenti come una figura veramente difficile da comprendere.
Io penso che al versetto 7, quando i giudei riprendono la parola e dicono: noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire poiché si è fatto figlio di Dio, cioè questo si è fatto figlio di Dio vuol dire si è fatto Messia, niente di più, cioè non penso che abbia questo senso, cioè il senso è un senso forte certamente per il popolo, si è fatto Messia, però a questo punto c'è un non è che io sia sicura, Pilato, appunto, mi pare come dicesse la Sara, ha una reazione, cioè il fatto di avere molta paura, e perché evidentemente non capisce, e capisce a modo suo, cioè capisce che probabilmente quest'uomo ha a che fare con la divinità, mentre invece i giudei non hanno voluto dire questo, secondo me. Cioè certo, insomma, il Messia è, però mi pare che abbia prima di tutto questo termine, figlio di Dio.
Io ho qualche dubbio su quello che diceva Maria, sia dalla risposta di Pilato, ma dipende dalle pagine del Vangelo di Giovanni. Cito solo un passo, capitolo 10, versetti dal 31 in poi. Gesù è accusato, vogliono lapidare perché ha bestemmiato, e l'accusa qui è esplicita, è il versetto 33: tu che sei uomo ti fai Dio. Gesù dice che dire sono figlio di Dio, come dice al versetto 36, non è una bestemmia il dirlo. Se uno dice sono figlio di Dio, il fatto di dire sono figlio di Dio non è una bestemmia, perché c'è il Salmo che dice: voi siete dei, quelli a cui Dio rivolge la parola, la scrittura li chiama dei, quindi il fatto di dire sono figlio di Dio di per sé non è una bestemmia. Questa mi sembra l'argomentazione lì. Lì vediamo, nella risposta di Gesù, il fatto cioè che io dico colui che il Padre, se la scrittura non può essere annullata, chiama dei coloro ai quali è stata rivolta la parola di Dio, colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite che bestemmia perché ho detto sono figlio di Dio. È chiaro che in questo caso non vuol dire Messia semplicemente, mi pare, ma il problema è il problema della bestemmia. In discussione la bestemmia, evidentemente, in certi strati, in una certa parte del Vangelo, che ripeto, una delle possibilità per è un'ipotesi sempre, ma non del tutto peregrina, una delle possibilità per mettere insieme cose che sembrano diverse, usi diversi della stessa espressione. Capitolo primo, tu sei il figlio di Dio, è un titolo messianico, sei re di Israele, ma qui no, qui non è un titolo messianico. L'ipotesi migliore è quella di capire che il Vangelo ha avuto più di un'edizione, più strati, e quindi in un secondo momento, in una seconda edizione, diciamo, a cui appartengono soprattutto i grandi discorsi, lì i termini acquistano anche un valore diverso. Io ho questa impressione, però era solo una notazione. La risposta, l'atteggiamento di Pilato, interessante come l'Evangelista, così sembra a me, costruisce il processo davanti a Pilato, perché l'accusa è un malfattore, e poi l'accusa sottintesa è sempre quella, anche se non è nel Vangelo di Giovanni la prima cosa che viene detta, accusa è quella politica. Questo emerge anche oggi, quando gli dicono uno che si fa re si mette contro Cesare, significa che questo è presupposto. Qui dicono una cosa in più, noi possiamo lamentarci presso i superiori che tu non sei amico di Cesare. Amico di Cesare al tempo di Gesù, a quanto pare, è un vero e proprio titolo formale, non è un problema di amicizia personale, è un titolo che veniva dato ai senatori per diritto e veniva dato anche ad altri per meriti speciali. Forse Pilato aveva questo titolo. Comunque non sei amico di Cesare, noi ti possiamo, perché? Perché non fa gli interessi di Cesare. Uno che si fa re si mette contro Cesare. Noi ti accuseremo, presso i superiori a Roma, e questo è sempre una cosa che, come vedremo, Pilato a questo punto risolve il problema. Come vedremo, in seguito Pilato si siede in tribunale, vuol dire conclude. E dice l'Evangelista, quando sentì queste parole chiuse, no, non voleva grane, tirare avanti. Ma nel brano di oggi è molto interessante, perché Pilato è di fronte a qualcosa di superiore, di divino. I giudei, siccome prima ha detto io non trovo in lui nessuna colpa, e l'ho già interrogato e l'ho anche fustigato e non è venuto fuori niente, e esprime l'intenzione di liberarlo, a quel punto dicono, ma lui, noi abbiamo una legge. Quindi si appellano di fronte a Pilato a qualche cosa di diverso, una loro legge, che si è fatto figlio di Dio. Questa espressione probabilmente suona per Pilato non solo misteriosa, ma, diciamo, pericolosa. I pagani avevano moltissimo questo nella religione pagana, il timore degli dèi, il timore del divino. Se tu ti metti contro una qualche presenza degli dèi o di Dio, è pericoloso, no? È una cosa. E quindi l'impressione è che Pilato, dici di dove sei, intende dall'alto, o insomma qualcosa di divino, di dove sei. Certo non intende dalla Giudea o dalla Galilea. Il contesto mostra che è difficile capire esattamente cosa lui pensasse, ma mi sembra evidente che di fronte a qualcosa ci sono i due mondi diversi che non si capiscono, abbiamo già detto questo, ma c'è anche qui, si aggiunge il rapporto con un mondo misterioso, si è fatto figlio di Dio, e quindi Gesù non gli risponde, non spiega cosa poteva spiegare, forse non era in grado di capire Pilato, comunque Gesù non gli risponde, e però in un certo senso a me sembra Gesù lo tratta in modo benevolo, gli dice chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande, è un modo per scusarlo. A me sembra così, a me suona così, perché Gesù dovrebbe dire chi mi ha consegnato un peccato, perché sa di più. Chi mi ha consegnato a te ha maggiore responsabilità, perché alla luce della Torah, alla luce della parola di Dio, sa di cosa parliamo, ha un peccato più grande di te. Ecco, in un certo senso Gesù lo scusa, ecco, tant'è vero che Pilato, dice l'Evangelista, da questo momento decise di liberarlo. Mi sembra, io non lo so, e mi rifletto su questo, mi sembra che ci sia questa, è soltanto con l'accusa del versetto 12, cioè con la minaccia, diciamo, di accusarlo per i superiori, che Pilato allora insomma conclude il processo. A me, io ho questa impressione qui, è chiaro che questa frase a volte ha dato adito a molte discussioni, fase del versetto 11 di Gesù, ma in greco è abbastanza chiaro, chi ha il greco, le traduzioni sono sempre un po' equivoche, inevitabilmente, traduce: non avresti alcun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto, una cosa così. In greco non si può confondersi, perché il potere non è il soggetto di ciò che gli è stato dato dall'alto. Cioè qui la frase di Gesù non riguarda l'origine divina del potere umano. Il potere di Pilato, siccome è un potere che viene da Dio, altri testi sembrano su di, ma non qui. Gesù vuol dire: il fatto che tu hai concretamente la possibilità o di liberarmi o di mandarmi in croce è disposto da Dio. Non riguarda il potere di Pilato che viene da Dio. In greco è chiaro, no? Perché cioè, è femminile, l'exousia è femminile, to de domenon non è femminile. Non riguarda l'exousia. Ciò che viene da Dio non è l'exousia di Pilato, è il fatto che Pilato si trovi a giudicare Gesù e a decidere se deve andare in croce o liberarlo. Questo fatto concreto non dipende da te, ma è predisposto da Dio. Dice qui Gesù, di fronte a questo Pilato appunto decide di liberarlo, o cerca di liberarlo, ecco. Mi sembra che gli evangelisti, tutti questo, non solo Giovanni, in questo modo mostrano due cose: una, che Gesù è innocente, e l'altra, che è ancora più importante, che le cose dovevano andare così, che era prescritto, che gli eventi che hanno portato Gesù alla croce non sono casuali o dovuti solo alle decisioni degli uomini, ma c'è un disegno profondo, e Gesù questo lo sapeva. Questo è ciò che sottolinea moltissimo l'Evangelista Giovanni: Gesù sapeva da prima, e così doveva andare, perché questo era il disegno di Dio.